State ascoltando SBS Italian.
Io sono Paolo Gallo e questo è un podcast in lingua italiana di SBS dove oggi affronteremo un tema complesso e spesso frainteso, ovvero il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, meglio conosciuto come ADHD o ADHD. Si tratta di un disturbo del neurosviluppo che colpisce molte persone, addirittura qui in Australia una persona su 20, ma che resta ancora poco diagnosticato, soprattutto tra le ragazze e gli adulti. La ADHD, che spesso si manifesta con difficoltà di concentrazione, impulsività e talvolta iperattività, non è solo una questione di comportamento. Influisce profondamente sul funzionamento esecutivo del cervello, rendendo difficile, per chi ne soffre, regolare pensieri, azioni ed emozioni. Eppure, con il giusto supporto e trattamento, chi convive con la ADHD può scoprire e valorizzare i propri punti di forza, trasformando le sfide in opportunità. Oggi parleremo di questo argomento trattando le cause e le possibilità legate appunto alla ADHD, cercando di sfatare miti e chiarire malintesi di un disturbo che riguarda moltissime persone, esplorando come la ricerca e l'educazione possano fare la differenza nella vita di chi ne è affetto. Faremo tutto questo con Arianna Buratti, psicologa registrata con APRA e Senior Behavior Support Practitioner, che saluto e a cui do il benvenuto e che ringrazio per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi per l'invito.
Arianna, partiamo da una domanda che riguarda più la definizione di ADHD, perché avendo così tanti casi diagnosticati con appunto il disturbo dell'attenzione, possiamo ancora definire l'ADHD come un disturbo mentale oppure è ora di considerarlo più come un tipo di persona?
La ADHD o il disturbo da deficit di attenzione e iperattività è una tipologia di disturbo, come dall'inglese lo chiamiamo neurodevelopmento, o meglio il disturbo dello sviluppo neurologico, dove con neurologico intendiamo che ha origine nel cervello della persona per via di diversi fattori, mentre il developmento o dello sviluppo si riferisce alla nozione che la ADHD è presente e parte della persona dall'inizio della propria nascita e della crescita e diventa tangibile in età anche molto giovane. Quello che spesso vediamo attraverso la crescita è il mutare più che altro dei sintomi, sebbene l'origine del disturbo rimanga lo stesso, quindi assolutamente un disturbo mentale.
E come viene effettuata la diagnosi?
Bella domanda. Non esiste un unico test che diagnostichi la ADHD? Quindi dobbiamo veramente guardare il manuale dei disturbi psichiatrici, in particolare la quinta edizione, il TR, il Text Revised, il quale ha dei criteri di diagnosi. Uno di questi sono i sintomi caratteristici della ADHD, che sono divisi in due categorie principali. Una essere l'inattenzione, quindi distrarsi facilmente, avere difficoltà a seguire delle istruzioni, essere profondamente disorganizzati, avere delle difficoltà a seguire conversazioni. E l'iperattività e impulsività, che sono sintomi caratterizzati da un alto livello di energia, spesso visto o descritto come se il paziente fosse spinto da un motore meccanico, che spesso porta all'esaurimento fisico e psicologico, in non pensare alle azioni prima di compierle, per esempio interrompere spesso le persone quando parlano, prendere decisioni rischiose senza valutarne le conseguenze. Per effettuare una diagnosi, generalmente il bambino o il paziente deve presentare con i sintomi che abbiamo appena discusso nei primi 12 anni di vita. Non è necessario avere sintomi di entrambe le categorie, ma basta anche solo sintomi di una categoria. Queste due categorie delineano soltanto il sottotipo di ADHD al momento della diagnosi. Per esempio, se il bambino ha sintomi inerenti alla inattenzione, allora la diagnosi sarà ADHD di tipo inattentivo. Tuttavia, un bambino può anche presentare con entrambe le principali categorie, quindi chiameremo ADHD di tipo combinato. Quando si discussero i sintomi dell'ADHD, potrebbe passare nella testa di molti un pensiero comune come anche io sono distratto, oppure anche io non penso molto alle cose, o sono profondamente disorganizzato. In realtà i sintomi relativi all'ADHD sono sintomi severi che hanno un impatto importante sulla vita del bambino, della persona e della famiglia, al punto tale da comprometterne la funzionalità. I sintomi, per essere clinici, devono superare il livello di sviluppo normotipico, poiché sappiamo bene che i bambini possono presentare con sintomatologie pertinenti e non essere per forza diagnosticabili con la ADHD. Un altro componente importante sono gli ambienti. Vogliamo sapere se i sintomi sono consistenti nei vari settings, per esempio se i sintomi sono presenti a casa, scuola, all'asilo, fuori nella comunità, se solo con i genitori presenti o solo con altre persone presenti, se solo in situazioni sociali e via dicendo. Delle volte i bambini possono presentare con sintomi solamente all'interno dell'ambiente scolastico, ma non avere difficoltà in altri domini. allora sarebbe più pertinente guardare ad altre cause. Vogliamo anche guardare il livello di disfunzionalità dei sintomi. Se il bambino presenta con sintomi accomunabili a quelli elencati, ma non ha nessun tipo di difficoltà o disfunzionalità nella propria vita, per esempio, da intendersi che i sintomi non arrecano danni o conseguenze nella funzionalità della persona, il bambino potrebbe non rientrare nei criteri di una diagnosi di ADHD. Vogliamo guardare anche la tempistica, vedere se nel lungo tempo i sintomi sono presenti. Come abbiamo menzionato all'inizio, l'ADHD è un disordine che è con la persona dalla nascita. Delle volte non si palesa per i primi anni di vita fino a che i bambini non crescono per diverse ragioni. Quando il paziente si presenta per un'analisi ad un'età che non sia quella infantile, è molto importante chiedere informazioni sul proprio passato, proprio inerenti agli sviluppi in età giovane, per capire se i sintomi dell'ADHD sono sempre stati presenti nella vita della persona e magari se sono stati investigati o no a tempo debito. Molto importante per noi psicologi è anche guardare quella che chiamiamo la diagnosi differenziata, perché in ultimo vogliamo collaudare tutte le altre possibilità o diagnosi al di fuori della ADHD prima di prendere una decisione finale. Vogliamo appurare se ci sono stati o ci sono dei cambiamenti in atto, transizioni importanti nella vita del bambino o del paziente, cambi che comportano fonti di maggior stress che potrebbero aver avuto un impatto sul comportamento e l'abilità di concentrazione. Vogliamo anche vedere altre fonti di preoccupazione, come potrebbe essere i disturbi dell'ansia o i disturbi dell'umore o della personalità. Condizioni mediche sono altrettanto importanti, vengono prese in considerazione durante una diagnosi. Disturbi della tiroide, per esempio, disturbi del sonno, spesso contribuiscono a una presentazione che coinvolge un ridotto livello di attenzione. Un dottore principale o un pediatra è in grado di eseguire una completa valutazione per assicurarsi che il disturbo non sia meglio spiegato da altre condizioni mediche. E per confermare una diagnosi di ADHD si potrebbero effettuare delle consultazioni con dei membri della famiglia, genitori per esempio, o gli insegnanti di scuola attraverso delle interviste cliniche o dei questionari. Talvolta anche utilizzare delle checklist per assicurarsi che i criteri del DSM-5-TR siano presenti, così come assessments come può essere il Connors-3, che viene utilizzato per valutare i sintomi dell'ADHD e comorbidità nei bambini e nei ragazzi giovani.
E chi effettua la diagnosi dell'ADHD?
Di solito il medico di base può avere dei sospetti inerenti alla presenza dell'ADHD e da questo sospetto nasce il refero a quello che può essere lo psichiatra, lo psicologo, in collaborazione con il pediatra. O il dottore.
Quale può essere il primo sintomo che dà il sospetto, appunto, come hai detto, al medico di andare un po' più a fondo e magari trovare poi, diagnosticare poi la ADHD in un bambino?
In un bambino è la preoccupazione dei genitori e degli insegnanti, quello che vediamo di più al lavoro. È la preoccupazione nel vedere lo sviluppo del bambino comparato ad altri bambini in settings come potrebbe essere l'asilo o la scuola, talvolta con la presenza di inattenzione o iperattività e di conseguenza la mancata socialità e la creazione di relazioni con altri bambini, che può essere parte dello sviluppo normotipico dell'individuo. Questi fattori sono quelli scaturanti della preoccupazione dei genitori.
Ma è vero che a volte vengono fornite diagnosi troppo frettolosamente?
Beh, il margine di errore è sempre presente, ma considerati tutti i fattori che ho elencato e i criteri per essere diagnosticati, lo vedo difficile ma non impossibile. L'ADHD è un disturbo che ha raggiunto una grande popolarità in tempi moderni e recenti. Molte persone sanno oggi che cosa sia l'ADHD per via dei sintomi che possono caratterizzare molti in quanto comuni. Tuttavia, un individuo affetto da ADHD non solo ha delle grandi difficoltà nella gestione dei sintomi, ma queste problematiche si riflettono in tanti domini della propria vita, come può essere il successo accademico, la funzionalità nei rapporti sociali, l'abilità di mantenere un lavoro e di prendersi cura di se stessi. Qualora non ci si ritrovasse nella descrizione della ADHD, malgrado una diagnosi formale di un professionista, è sempre importante e possibile richiedere una seconda opinione.
E io ricordo ai nostri radioascoltatori che siamo in collegamento con Arianna Buratti, psicologa registrata con APRA e Senior Behavior Support Practitioner, con cui stiamo parlando del disturbo da deficit di attenzione e iperattività, meglio conosciuto come ADHD o ADHD. Che tipo di medicinali vengono usati per mitigare studiare i disturbi appunto da ADHD?
Generalmente tipologie di psicostimolanti per la gestione dei sintomi dell'ADHD, quindi questi medicinali formulati per stimolare il sistema nervoso centrale. E si pensa che questi stimolanti agiscano regolando la quantità di messaggeri chimici nel cervello, come può essere la dopamina o la noradrenalina. Questi messaggeri svolgono un ruolo nel migliorare il comportamento, l'impulsività, l'attenzione, talvolta anche la memoria. Ci sono anche altre tipologie di medicinali che funzionano diversamente dagli stimolanti, come potrebbe essere l'atomoxina, i quali cambiano il modo in cui i messaggeri chimici funzionano nel cervello. Sono quella categoria di medicinali che definiamo non stimolanti. C'è anche la clonidina, per esempio, che è un altro farmaco non stimolante che il medico potrebbe consigliare se un bambino soffre di ADHD e magari mostra segni di aggressività o ha problemi di sonno. I medicinali per la ADHD sono strettamente prescritti da dottori specializzati, come possono essere gli psichiatri o i pediatri nel caso dei bambini.
E il medicinale aiuta in che modo? Nel senso, aiuta il bambino magari a prestare più attenzione o a essere più, a vivere in una sorta più di presente?
Diciamo, i medicinali aiutano a stimolare appunto il sistema nervoso centrale, come ho menzionato prima, aiutano a aiutare quei messaggeri chimici nel cervello che creano quei sintomi di distrazione, quindi i risultati saranno visibili ampiamente nei sintomi mostrati dal bambino, quindi l'inattenzione a scuola, nell'accademia, l'abilità di rimanere seduti o non sentire quella specie di motore che spinge il bambino a continuare a muoversi, quell'energia che sembra interminabile, aiutano in quel campo.
E a riguardo di insegnanti piuttosto che allenatori, piuttosto che insomma persone che hanno a che fare con bambini che appunto possono essere affetti dal disturbo dell'attenzione, come ci si comporta con un bambino che apporta, diciamo, che mostra segnali di iperattività, oppure che non ascolta, oppure che interrompe, diciamo, l'insegnante mentre l'insegnante sta parlando, proprio per quello che dicevi te, per quell'impulso interiore di fare delle domande anche se non è il momento giusto per farlo? Come ci si comporta nei confronti di questi bimbi?
Beh, è importante al momento della diagnosi di discutere con lo psichiatra o lo psicologo coinvolto su quello che comporta avere l'ADHD, perché l'ADHD non è uguale o non si mostra uguale in tutti i bambini, perché i bambini sono tutti unici, diversi per i generi, per la loro presentazione. Quindi è importante capire i comportamenti dei bambini e quello che mostrano al di fuori, l'interruzione davanti a un insegnante o un allenatore, per quale motivo avviene. Ed è importante non vedere questi comportamenti come un bambino irrispettoso piuttosto che un bambino che non è capace di seguire le regole, perché spesso c'è molto di più dietro. Ed è la funzione dello psicologo, dello psicoeducatore, di fare quello che in inglese chiamiamo psychoeducation e insegnare quali sono le implicazioni di avere questo disturbo e com'è la vita con questo disturbo. Così facendo si attivano quelli che sono i team multidisciplinari che possono aiutare anche figure come gli insegnanti e i coach a capire e a utilizzare strategie alternative con bambini affetti da HD, come può essere per esempio portare pazienza e ripetere le cose più lentamente, ripeterle più di una volta, stabilire l'attenzione col bambino prima di rivolgergli la parola. Queste sono solo alcune delle tantissime idee che possono essere attuate.
Che impatto ha la psicoterapia su questo disturbo?
La psicoterapia è bella domanda. Quando analizziamo la ricerca, o meglio gli studi fatti sull'effettività della psicoterapia della ADHD, un termine che riemerge spesso è la terapia cognitivo-comportamentale, quella che in inglese chiamiamo la CBT. La CBT è una terapia con una struttura e dei tempi ben definiti, quindi generalmente si trattano di sessioni di un'ora per circa 10-12 volte l'anno a seconda della richiesta. La CBT aiuta il paziente a prendere consapevolezza dei pensieri inaccurati o negativi in modo che possa vedere le situazioni difficili in modo più chiaro, rispondere ed essere un po' più efficace nella vita. Aiuta infatti il paziente a gestire situazioni di vita stressanti o anche sintomi di disturbi mentali come potrebbe essere la ADHD, aiutando la capacità di adattamento, migliorare la comunicazione e affrontare anche problematiche che sono state identificate. Ci sono degli studi che hanno evidenziato come pazienti con la ADHD abbiano migliorato le loro capacità organizzative tramite la terapia di tipo cognitivo-comportamentale e quindi abbiano ridotto l'impatto dei loro sintomi. Un altro studio, per esempio, ha guardato come i pazienti hanno migliorato la gestione dei loro tempi, il loro funzionamento quotidiano e il benessere generale andando in terapia eseguendo la CBT. Del resto le tecniche utilizzate nella terapia cognitivo-comportamentale hanno un potenziale impatto nelle regioni cerebrali che spesso sono già un target dei farmaci prescritti per la ADHD. In questo caso parliamo della rete frontoparetale e del cervelletto.
L'ultima domanda riprende un po' tutto quello che abbiamo detto fino adesso, ma te la faccio in maniera abbastanza diretta. Come può intervenire il genitore nel caso in cui venga diagnosticato la ADHD, quindi il disturbo dell'attenzione, al proprio figlio o figlia?
Il comportamento dei bambini con ADHD è spesso percepito dai genitori come difficile da gestire e la ricerca ha dimostrato che i genitori di bambini con ADHD hanno un livello di stress molto più alto rispetto a quelli di bambini senza una disabilità. Quindi conoscere, come ho detto prima, la diagnosi quando il figlio è ancora piccolo può alterare la percezione che i genitori hanno del comportamento del bambino e può dar loro nuove prospettive sul figlio e anche sulla loro genitorialità. Per questo motivo è importante discutere con lo psicologo o lo psichiatra che ha effettuato la diagnosi. I genitori dovrebbero ricevere quella che chiamiamo psicoeducazione per imparare che cos'è la ADHD, come si manifesta e cosa comporta nel loro figlio. Essere anche informati delle varie opzioni di trattamento con o senza medicinali. Ogni bambino è differente e così sono i sintomi ed è importante discutere di come indirizzare i processi di adattamento nel gestire quelle difficoltà giornaliere come potrebbero essere delle abitudini o le routine di tutti i giorni o problematiche relative alla scuola nel caso dei bambini. A seconda dei sintomi che si provano a gestire, è importante avere un piano e obiettivi che coinvolgano appunto la famiglia, come gli insegnanti della scuola e degli asili, insieme a professionisti di team multidisciplinari e, come mi hai chiesto prima, anche dei coach nello sport.
Per concludere, Arianna, volevo chiederti, nel caso in cui appunto ci fosse un genitore con il figlio diagnosticato con il disturbo dell'attenzione, c'è un sito, un portale, insomma, da qualche parte si possono trovare delle linee guida a riguardo, insomma, per andare un po' più a fondo rispetto a questo tema?
Sì, di solito quello che consigliamo è di guardare l'Australian ADHD Professionals Association. Sul loro sito web hanno una guida che si chiama Australian Evidence-Based Clinical Practice Guide for ADHD. Ci sono dei fact sheets per genitori o for people with lived experience, quindi individuals che sono affetti dalla ADHD. E ovviamente consultare il medico, consultare lo psicologo, consultare the treating practitioner.
Arianna Buratti, psicologa, ti ringrazio per aver accettato il nostro invito e per averci illuminato su questo tema.
Vi ringrazio a voi, buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.